Devo dire prima di tutto che l'espressione radicalità evangelica non è che sia tanto comune in questo momento dentro di quello che è il linguaggio della vita consacrata, anche se Papa Benedetto XVI l'ha usata parlando ai religiosi e alle religiosi nella visita a Spagna all'Escorial, no? Però fondamentalmente per noi vuol dire vivere con radicalità i valori del Vangelo, cioè oggi in una società come questa in cui viviamo, quello che rende veramente visibile, credibile e dunque anche fecondo la presenza o la testimonianza è proprio questa coerenza di vita, questo richiamo concretamente ai grandi valori del Vangelo.
È necessario dunque in questi tempi che il cristiano torni a distinguersi per i valori che professa?
Certo, quando si parla di radicalità evangelica si potrebbe pensare subito soltanto al voto di povertà, però noi vogliamo piuttosto prendere l'insieme di una vita consacrata, non come un progetto personale, una specie di volontariato, ma un'autentica vocazione che soltanto alla luce della fede viene interpretata come un dono di Dio, che però ha due risvolti molto concreti che servono come banca di prova, come criteri di autenticità, vale a dire da una parte la missione a cui siamo stati inviati e dall'altra parte la vita della comunità che deve spiccare proprio per la fraternità, per la grande capacità di trasformare la vita in comune in una comunione di vita.
Questo capitolo cade nell'anno bicentenario della nascita di Don Bosco, dedicato alla missione con i giovani e per i giovani. Giovani certo diversi nelle regioni sviluppate e meno sviluppate del mondo, ma c'è un approccio comune che arriva da Don Bosco e resta attuale anche oggi?
Sì, fondamentalmente è già in sé stessa la scelta per i giovani. Io direi senza nessuna altra qualifica, i giovani come tale, no? Naturalmente oggi quando noi parliamo dei giovani poveri, esclusi, emarginati, facciamo un riferimento a un contesto tipicamente sociale, di povertà economica, però c'è un tipo di povertà che a volte è molto più dura in quei paesi, in quei contesti in cui forse c'è più benessere, ma c'è una grande solitudine, un grande senso di abbandono, dove non ci sono coloro che potrebbero aiutare a accompagnare un processo di vita, particolarmente in quelle due fasi evolutive che sono l'adolescenza e la gioventù, no? Ecco, allora c'è questa povertà anche di tipo affettivo, una povertà di tipo culturale, di tipo religioso. Da questo punto di vista, pur tenendo presente queste nuove forme di povertà, noi puntiamo molto sulla povertà anche di tipo sociale perché è su quella in cui si sommano tutte le altre povertà.
Don Chavez, e quale bilancio del suo lavoro per due mandati alla guida della grande famiglia salesiana? C'è un'eredità particolare per il suo successore?
Sì, ho cercato fondamentalmente, come mi era stato chiesto da Giovanni Paolo II quando mi mandò una lettera proprio all'inizio del mio ministero e mi chiedeva da una parte di conservare fedelmente il carisma di Don Bosco, ma dall'altra parte svilupparlo in forma tale di renderlo così rispondente ai bisogni della situazione di oggi, della Chiesa e del mondo, no? Allora tutto il mio impegno è stato proprio orientato a recuperare sempre una crescente identità carismatica accompagnata da una grande passione apostolica, cioè di vincere sia da una parte questo genericismo a volte nella forma di capire il proprio progetto di vita, sia a volte la mancanza di una vera mistica nel lavoro, nella dedizione agli altri. Da questo punto di vista resto contento e ovviamente il capitolo generale è che dovrà discendere molto bene non soltanto il nuovo rettor maggiore ma anche il cammino da fare in questi prossimi anni.